Il tempo oggi passerà velocemente. Anche ieri c'erano più di 1000 collegamenti in tutti i popoli e lingue. La parola di Dio viene ascoltata. Oggi chiederemo a alcuni fratelli di dare soltanto dei saluti. Il nostro fratello dal Canada, dall'America, da Kinshasa, uno dei fratelli dal Portogallo, può dare anche saluti e potete già venire avanti e poi ascolteremo un cantico in russo. Semplicemente noi cantiamo al Signore nel nostro cuore. Sentitevi bene, abbiamo un gran numero, mi è stato chiesto di non dire dei nomi. Saluti da Pretoria, da Kapstadt, da Johannesburg, di nuovo, da Porto Elizabeth, dal Sudafrica, dall'Ucraina, dal Perù, Nairobi, a Cuba, e poi abbiamo una richiesta di preghiera per la Finlandia legata con saluti della famiglia Alviti, saluti del fratello Mambuco, saluti di nuovo dei saluti da Kapstadt, il fratello Hervé da Lyon, di nuovo da Pretoria, da Ruanda, dal Cuba, da Canada e di nuovo Atlanta. E adesso abbiamo i nostri fratelli. Solo una parola di salutazione. Io vi saluto nel nome di Gesù Cristo e vi porto i saluti dagli Stati Uniti e anche dai fratelli da Benin, dall'Africa che ho visitato. Che Dio ben benedica.
Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Vi saluto tutti nel nome del Signore Gesù Cristo.
Présentement, je ne viens pas de Kinshasa. Je suis encore ici. J'étais encore ici en Europe.
Io non sono ritornato in Kinshasa. Sono sempre ancora sono in Europa. Ma se Dio vuole la prossima settimana ritornerò nel Congo. Vi chiedo se posso portare i vostri saluti nel Congo. Che Dio vi benedica. Dio vi benedica. Avete i saluti da Montreal. Dio sia con voi finché noi ci rivedremo. Se non in questo mondo, allora nella nuova Gerusalemme, in quel giorno glorioso. Era il mio traduttore in Toronto e a Montreal. Vi saluto nel nome del Signore Gesù. E vi porto saluti della sposa che è in Portogallo. Io penso che non era solo una visita, ma che siamo riuniti in mezzo alla parola di Dio. Io conto con le vostre preghiere e con il vostro cibo, perché abbiamo un gran lavoro in Portogallo. Viviamo in un giorno dove tutte le aquile di Dio si nutrono della parola. Il nostro compito è questa parola, di portarle alle aquile di Dio. Dio vi benedica. Amen. E molti saluti nel Portogallo. Adesso venite avanti e cantateci un canto con il russo. Jean-Claude può anche cantare forse verso la fine.
Взяли мы с тобою, где святые все поют, где спокойною рекою воды чистые текут. Да мы встретимся с тобою на чудную рекою. Там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Над прозрачною рекою, чистой, светлой, как кристалл, там воскликнем мы с тобою, вечный день теперь настал. Да мы встретимся с тобою на чудную рекою. Там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Между днями и рекою путь непроходимый был, но тяжкою ценою Агнец нам его открыл. Да мы встретимся с тобою на чудную рекою. Там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Там сиянье над рекою, лик Христа мы будем зреть. Кто на землю за тобою не сходил, чтоб умереть. Да мы встретимся с тобою на чудную рекою. Там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Скоро будем над рекою, скоро путь придет к концу. Скоро встретимся с тобою, вознеся хвалу Отцу. Да мы встретимся с тобою на чудную рекою. Там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Да мы встретимся с тобою на чудную рекою. Там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем.
È veramente potente, e a me mi venne il pensiero nella lingua russa, non c'è nessun cantico con 3-4 frasi, quasi tutti hanno 7-8 strofe. Il cuore è andato, è stato riempito da quello che Dio ha operato. E dopo la seconda guerra mondiale, le prime riunioni che ho avuto e che ho visto nel pieno Evangelo, nelle lingue russe e slave, tutte gente che nella seconda guerra mondiale sono stati radunati insieme e poi piano piano sono ritornati nelle loro patrie. Ma una cosa devo dire, loro potevano pregare la preghiera, le preghiere erano così che uno pensava che la gente sarebbe stata innalzata, ma la distretta, il bisogno era grande in quel tempo. Non abbiamo menzionato il fratello Gilbert, il fratello Dati, il fratello Cuffano, l'abbiamo menzionato. Di tanti non abbiamo detto il nome, ma dovete sapere che voi siete nel mio e nel nostro cuore, e noi ringraziamo il Signore per tutti i fratelli. Il fratello Tati era il mio traduttore a Zurigo e abbiamo avuto lì una delle più potenti riunioni, più di 500 erano riuniti per ascoltare la parola di Dio, e poi a Parigi erano più di 1500 e il fratello Tati le due volte è stato il mio traduttore. Il fratello Cuffa mi disse ieri, era una delle più potenti riunioni che noi abbiamo avuto a Parigi. La parola di Dio opera per quello che è stata mandata. E io posso dire, mi sono rallegrato molto che tutta la famiglia della Slovacchia è venuta. Noi siamo tutti uniti nell'amore di Dio. E anche voi, cari fratelli e sorelle, io non so se devo sempre dire il nome, ma noi siamo con voi, vi guardo adesso, noi siamo uniti a voi. Dio vi benedica, Dio benedica la famiglia Trapani e benedica quelli che gli appartengono, sia con voi nell'ora della prova in modo particolare. Uno deve andare per delle prove per capire gli altri nelle loro prove, per capirli di cuore. E il nostro Signore ha avuto compassione con tutti, perché la malattia, la colpa, tutto ha preso su di Lui, e aveva allora compassione con tutti e ha dato a tutti quello di cui avevano bisogno. Il maggio è, come noi sappiamo, c'è stato un 7 maggio quando il Signore venne al fratello Branham e gli disse: io sono stato mandato dalla presenza di Dio, sono stato mandato a te per darti l'incarico. E effettivamente gli ha dato tutti i particolari, i dettagli, gli ha spiegato tutto come doveva funzionare il ministero, il servizio che lui doveva fare, che lui con la sua mano sinistra doveva prendere la mano destra del paziente, che nella sua mano che dovrebbe lasciarlo scoperto affinché il tumore che la persona aveva comparirebbe nella sua mano, che il paziente poteva vedere la sua propria malattia. E l'angelo del Signore disse per gli uomini, di a quelli che pregano, che per quelli che tu preghi, che non chiudano gli occhi ma che guardano, e così che possono vedere che quando la guarigione succede, allora il tumore o il cranco sparisce dalla tua mano. E voi tutti sapete, particolarmente ho conosciuto il fratello e la sorella Lindsay, che nel 47, 48 e 49 nelle riunioni erano lì presenti e hanno vissuto questo tante e tante volte, come Dio aveva dato questo dono infallibile. È collegato con questo anche il messaggio che oggi possiamo portare, e si tratta della conferma e della legittimazione di questo ministero. Un uomo può dire tante cose, può pretendere granché, ma se Dio non dà la conferma, allora che succeda? Che succede? Dio, il Signore, non disse a Mosè: due segni ti saranno dati, l'uno con la mano, e successe così. Doveva metterlo nel petto, toglierla, e era tutta coperta di lebbra. Doveva metterla di nuovo nel petto, tirarla fuori, era di nuovo, era come la pelle di un piccolo bambino. Io non posso farci nulla, che Dio dà direzioni dirette quando Lui manda qualcuno con un ministero che è collegato col piano di salvezza o con la storia della salvezza di Dio. E così era col fratello Branham. E così a lui è stato detto che il messaggio, la parola e tutte le promesse che Dio aveva dato gli sarebbero dati, e che lui, il suo messaggio, preparerebbe la seconda venuta di Cristo. E noi questo possiamo essere coscienti e sobri e vederlo chiaramente questo, e possiamo viverlo. Fra tutte le chiamate che ieri e questa mattina ci sono state, c'è stata una chiamata da Nairobi dal nostro fratello Paul. E che cosa disse? Fratello Frank, io ieri sera ho visto la riunione e mi venne il pensiero che non c'è nessun altro posto nella terra dove il popolo di Dio si riunisce da tutti i popoli, lingue e nazioni per ascoltare il vero e chiaro messaggio di Dio. Era così commosso e disse: sia ringraziato Dio che possiamo essere collegati, che possiamo ascoltare, possiamo vedere questo. Sì, la parola non ritorna indietro a vuoto. Poi abbiamo lo Stato di Israele, la fondazione dello Stato di Israele il 4 maggio 48, un compimento della scrittura. Il popolo di Israele per la disubbidienza doveva essere sparso in mezzo a tutti i popoli, e alla fine dei giorni doveva essere radunato. E questo succede davanti ai nostri occhi. L'albero è diventato tenero, l'abbiamo visto. Le profezie bibliche davanti ai nostri occhi diventano realtà. Oggi possiamo prendere la Bibbia e dire: come il nostro Signore in quel tempo, oggi si è compiuta questa scrittura davanti ai vostri occhi. E per questo, fratelli e sorelle, le riunioni che Dio ci dà ancora dobbiamo prenderle sul serio. Non è soltanto chiamata fuori, ma davvero è preparazione, è un ascoltare quello che lo Spirito dice alle chiese. E chi legge Matteo 13 attentamente potrà vedere che il Signore disse: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. E la seconda volta disse: benedetti sono i vostri occhi perché vedono, e le vostre orecchie perché ascoltano. E chi va poi a Luca 24 potrà vedere che lì il nostro Signore è ritornato nella parola e gli ha mostrato quello che in quel tempo successe, e i loro cuori bruciavano, i loro cuori bruciavano. Io mi chiedo, fratelli e sorelle, siamo sopraffatti da questo? I nostri cuori bruciano quando vediamo le profezie bibliche che si compiono nei nostri giorni, quando siamo partecipi di quello che Dio fa attualmente per grazia. Questo è il più grande dono che Dio ci ha potuto dare. Qui in Luca 24 è scritto, Luca 24, 25, e lui gli disse: o voi duri di cuore, come il vostro cuore è tardivo a credere a tutto quello che i profeti hanno annunziato. Sì, lodato il nome del Signore. O insensati e lenti di cuore a credere tutte le cose che i profeti hanno detto, non quello che hanno detto i sacerdoti e i scrivi, ma quello che i profeti avevano annunziato. La parola di credere nell'originale e di riceverla, di credere per avere la rivelazione di questo. Nel versetto 29, essi lo trattennero dicendo: rimani con noi perché si fa sera e il giorno sta per finire. Quando il Signore incominciò a dividere le profezie bibliche e a mostrargli il compimento, avevano solo un desiderio: rimani con noi, parla ancora, mostraci che tutto ha trovato compimento. E poi nel versetto 32, ed essi dissero l'uno all'altro: non sentivamo forse ardere il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Bruciava il tuo cuore, bruciava il mio cuore, i nostri cuori bruciano, c'è il riconoscimento nel nostro cuore che il Signore non più ci parla in simboli, ma apertamente ci parla. Lui ha annunziato che il tempo verrebbe, nel tempo dove non parlerò più in simboli, in similitudini, ma vi dirò tutto apertamente. E così noi crediamo che il Signore non ci parla più in similitudini, ma quello che Lui ha tenuto nascosto nelle similitudini, nelle parabole, per grazia ce l'ha rivelato. Abbiamo molti temi di cui potremmo andare, ma qui la fine di Luca 24 è potente e voglio leggerlo di nuovo nel Luca 24 versetto 45. Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro, e poi dopo di questo nel versetto 47, che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. E poi il Signore chiama i suoi discepoli come testimoni. Nel versetto 48, voi siete testimoni di queste cose. Ed ecco, io mando voi su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Questo è il nostro desiderio, fratelli e sorelle, che la parola non viene predicata solo con parole, ma che viene conformata per grazia dalla potenza di Dio. Quello che Dio ci ha dato potentemente è il poter ordinare le profezie bibliche, e lasciatemi mostrare questo in breve, come Dio ha in anticipo detto le cose e ha parlato già nel, come se sarebbe il passato, come se sarebbero già successe, sono ancora oggi nel futuro. Le profezie bibliche, il carattere della profezia biblica bisogna riconoscerlo. Dio ha saputo la fine prima dell'inizio, poteva proclamare tutto come se sarebbe già successo. I pochi passi nell'Evangelo di Giovanni, nel capitolo 18, Giovanni capitolo 18, qui abbiamo una parola del Signore a cui aggiungeremo le altre. Giovanni capitolo 18, versetto 37, qui parla il nostro Signore come re. Allora Pilato gli disse: ma dunque sei tu re? Gesù rispose: tu lo dici, sono re, io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque dalla verità ascolta la mia voce. Sono nato per questo, era re. Lui era il re che venne ad Abramo come Melchisedec. In Genesi capitolo 14 viene il re di Salem e ha portato pane e vino, ha fatto la santa cena per celebrarla con Abramo dopo che aveva avuto la vittoria su tutti i re e nemici. In Ebrei 7 ci viene detto chi era nel tempo di Abramo. Non aveva né padre né madre, non era venuto ancora a noi, non era nato in questo mondo, ma la proclamazione era già in tutto il Vecchio Testamento. Poi quello che riguarda il nostro Signore come Re, solo per mostrare che le profezie bibliche nel loro compimento bisogna vederle, e mai e bisogna interpretarle. Quindi abbiamo in Matteo 21, Matteo 21, 4, questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta. Dite alla figlia di Sion: ecco il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina, e un asinello puledro d'asina. Questo era Zaccaria 9:9. Vedi, il tuo re viene a te, ma in quel tempo non viene per prendere il regno, in quel tempo è venuto per portarci la redenzione, affinché noi possiamo diventare un popolo di re e di sacerdoti, affinché quando lui prenderà il suo regno possiamo regnare come re con lui. Andiamo a Luca capitolo 1. Leggo questi passi per un motivo particolare, per mostrarci il compimento di quello che Dio ha promesso per il nostro tempo, per mostrare dalla Scrittura. Luca capitolo 1, versetto 67. Luca 1, versetto 67. Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo. Potete leggere il versetto 70, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti. 72, egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto. Questo è potente. Dio non fa soltanto qualcosa, ma Dio fa tutto secondo il suo piano che lui da prima della fondazione del mondo ha stabilito. E così vediamo che quando noi guardiamo nella Sacra Scrittura, nato come re, ma noi aspettiamo sempre che lui prende il suo regno. E quando particolarmente questo è nel mio cuore, di servire, di aiutare, non di criticare, ma di aiutare, di servire. E noi tutti sappiamo quello che in Matteo 13, anche in relazione con Matteo 25, in Matteo 13, quando dormivano, quando gli uomini dormivano. Il nemico ha usato il tempo per seminare il suo seme, per seminare il suo seme. Il Signore seminò il suo seme dove tutti potevano ascoltare, sapevano quello che lui aveva detto, ha benedetto le loro orecchie, i loro occhi, beati perché avevano ascoltato. Ma poi quando la gente dormiva, venne il nemico e seminò il suo seme. Matteo 25, e tutti si addormentarono. E questa è la parte in cui, il periodo in cui il nemico ha seminato le sue interpretazioni. In mezzo al grano, nello stesso campo, e se oggi io qui dico fino al 79 non c'era nessuna direzione particolare, non c'erano dei fratelli che sono venuti fuori per portare dei citati e per predicare un altro Vangelo, un altro messaggio. E che cosa era successo? Noi non abbiamo vegliato, non siamo stati attenti, non abbiamo avuto il dono del discernimento e la maggior parte sono caduti in questo e fino a oggi non sono stati sanati nella fede. Fratelli e sorelle, è molto importante che noi rimaniamo nella parola e come abbiamo letto nella parola di introduzione, la parola di Dio rimane in eternità e questa è la parola che noi vi annunziamo. Nessuna interpretazione, ma la parola. Io spero che nessuno sia arrabbiato, ma ci sono dei libri che parlano solo del fratello Branham. Qui ci sono 230 fotografie del fratello Branham, di questo e di quello, di questo e di quel, più di 230 fotografie. E questo dovrebbe essere il messaggio della fine. Ma questo è glorificare un uomo. E se potrei, lo butterei via. Quello allontana dal noccio di quello che si tratta oggi. Non si tratta oggi di dire il profeta ha detto, ma che quello che è stato detto l'abbiamo capito in modo giusto e l'abbiamo solo capito giusto solo se lo abbiamo messo nella scrittura e abbiamo ricevuto la risposta da Dio nella sua parola. E così abbiamo la certezza che siamo nella parola. Che cosa servirebbe a un uomo se dice io credo la parola e effettivamente crede questo e quell'altro e anche che il fratello Branham verrà di nuovo, che compirà la missione nella tenda, che verrà la terza fase e ancora avrei dovuto portare i 5-6 punti. Uno dice la risurrezione è già avvenuta, il rapimento è già avvenuto, la cena della nozze è già successa, siamo nel regno millenario. Inimmaginabile in quanti modi il nemico ha preso influenza perché i fratelli non hanno il rispetto davanti alla parola di Dio. Che cosa vi posso dire? La mia risposta, la mia responsabilità è verso Dio, verso la sua parola e la grazia che Dio ha veramente dall'inizio ci ha data e che noi riportiamo tutto nella parola e diciamo quello che Dio ha detto, particolarmente per tutti i fratelli, per tutti i fratelli che dappertutto nel mondo sono stati messi in difficoltà con Apocalisse 10, e perché il fratello Branham questo capitolo 59 volte l'ha menzionato, ma sempre ne ha parlato di questo al plurale. E io vi chiedo, se voi andate con me in Matteo 1, in Matteo capitolo 1, qui, scusate, capitolo 2, Matteo capitolo 2, qui nel versetto 14 e 15. Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. La rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: fuori d'Egitto chiamai mio figlio. Se voi andate in Esodo 23, parla Dio al popolo di Israele: tu sei il mio primogenito, io ti ho chiamato, tu sei il mio primogenito. E se andate in Osea 11, dall'Egitto chiamai il mio figliolo. Due cose completamente differenti fanno riferimento a un passo biblico. Fuori dall'Egitto chiamai mio figlio. Uno era compiuto col popolo di Israele, un altro compiuto col nostro Redentore e Signore. Compimenti differenti, ma il punto di riferimento era uno e lo stesso, e questo è quello che Dio ci ha dato per grazia, che quello che il Signore ci ha mostrato, che non l'abbiamo portato, ma che possiamo ordinarlo. Oggi ho portato un shofar, come già alcune volte prima, e noi vogliamo che tutti i fratelli in tutta la terra con rispetto possano capire che lo straordinario ministero infallibile che Dio ha dato al fratello Branham nel nostro tempo era stato dato per chiamare la nostra attenzione su quello che Dio per mezzo della sua parola e per mezzo dello Spirito ha da dirci. Ma qui è il punto, e per questo non c'è bisogno che nessuno si arrabbia con me. Il fratello Branham era profeta, come profeta ha visto tutte queste cose, ma non poteva ordinare tutto. Isaia nemmeno ha ordinato, oppure Geremia hanno ordinato qualcosa. Hanno i profeti potuto ordinare qualcosa? Ma no, ma i quattro evangelisti hanno ordinato, Paolo, Pietro hanno ordinato queste cose. E questa è la differenza dal periodo profetico e il periodo di ammaestramento che Dio ci ha dato, che noi possiamo ordinare le cose e noi siamo riconoscenti per questo. E affinché non lo dimentico, oggi quando ero nell'ufficio Io ho letto Matteo 13, prima dice: lasciali crescere tutte e due fino alla mietitura. Ma poi Dio voleva mandare i suoi angeli per togliere ogni ostacolo dal suo regno. Fino alla mietitura devono crescere insieme. Ma prima che la mietitura viene presa, non ci sarà miscuglio con grano e malerba. E questo lo dico con l'autorità della parola, della sua parola. Quando mi venne mostrato il grano, non c'era zizzania, non c'era nulla. Già dal sole era inchinato e tutto era inchinato verso sotto. Quando il Signore mi disse: vai nella mietitrice e mieti. Che cosa succede oggi? Chiamata fuori, ma anche preparazione affinché tutto quello che non è da Dio, dalla Chiesa, dal cuore, dal tuo vocabolario, dalla tua bocca, viene preso fuori, che c'è soltanto pura parola di Dio che viene annunziata e creduta, che viene portata. Di questo si tratta oggi. E per mostrare anche questo, Lui, il nostro Signore, è nato come Re, è venuto in questo mondo e ha lasciato il suo sangue e la sua vita qui. E come già ho detto, per farci fare di noi un popolo di re e sacerdoti, così è scritto anche in Apocalisse 5. Ma dopo che molto succede, va a compimento quello che è scritto in Apocalisse 11:15. Apocalisse capitolo 11, versetto 15. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. E sapete quando questo succede? Dopo il ministero dei due profeti, dopo che i due profeti hanno compiuto il loro ministero, ve lo leggo da Apocalisse 11, Apocalisse capitolo 11, qui è scritto dal versetto 12. Ed essi udirono una voce potente dal cielo che diceva loro: salite qua su. Essi salirono al cielo in una nube e i loro nemici li videro. Particolarmente dal capitolo 8, chi legge l'Apocalisse con un cuore aperto, senza avere una propria idea, allora leggerà con rispetto. E fra il versetto 1 e il versetto 2 non farà nessuna osservazione, leggerà ancora. Dopo il silenzio di mezz'ora, quello che è scritto nel versetto 2: e vidi sette angeli che stanno davanti a Dio, allora gli vennero date 7 trombe. L'ho portato di nuovo affinché lo sapesse. 11 volte è scritta la parola shofa. La parola shofa da Apocalisse 8 fino a 11. 7 angeli hanno ricevuto 7 shofa, e quando hanno suonato questa shofa, questa tromba, allora ogni volta veniva un giudizio. In ogni shofa c'era giudizio, giudizio, perché è nel periodo dopo il ministero dei due profeti. Nei primi 3 anni e mezzo i due profeti hanno il diritto di dire le cose e non può succedere nulla, non gli può succedere nulla, perché operano per mandato di Dio, e se qualcuno vuole fare del male esce un fuoco da loro. In ogni caso loro possono fare il loro ministero per far uscire i 144.000 dal popolo di Israele, che poi verranno sigillati. In questi 3 anni e mezzo possono fare in pace questo ministero, e poi viene rotto il patto, e poi viene la tribolazione. E questo succede in quel tempo, in quel tempo queste 7 trombe di giudizio colpiscono la terra. E quello, quando un angelo suona, allora si può vedere quello che succede. 6 di loro nel capitolo 8 e 9 hanno suonato, e rimane solo uno, e viene annunciato nel capitolo 10:7, e particolarmente tutti i fratelli nel servizio in tutta la terra. Apocalisse 10:7 è un annunzio. Nei giorni i 6 hanno già suonato nella tromba, e poi l'annunzio, quando il 7° suonerà nella sua tromba, allora il mistero di Dio è venuto a compimento, così come lui ha annunziato ai suoi servitori profeti. Perché non potete rispettarlo? Io lo posso rispettare. E in Apocalisse 10:7 è scritta la stessa parola shofa. Quando lui suonerà nella sua tromba shofa, allora il mistero di Dio viene a compimento, così come lui ha mostrato ai suoi servi i profeti. Fino a Apocalisse 11:15 c'è sempre scritto la parola shofa. Adesso la domanda: perché il fratello Branham si è riferito a Apocalisse 10? Perché il 28 febbraio 63 c'era questa denotazione che viene mostrata come 7 tuoni che ha scosso tutta la terra. Le pietre della montagna si sono staccate, e il fratello Branham il 24 marzo 7 volte ha colpito il pulpito, 7 volte. I 7 tuoni erano così potenti, tutta la terra è stata scossa. Lui si fece riferimento all'esperienza potente che aveva fatto all'apertura dei 7 suggelli, e poi venne il marzo 63 dove ha parlato sui sette suggelli. Fratelli e sorelle, tutti quelli che pensano che devono interpretare Apocalisse 10, non c'è bisogno. E vi leggo tre passi del Vecchio Testamento, questo anche ve l'ho detto, il fratello Branham aveva bisogno di riferirsi solo alla parola di Malachi. Io vi mando il profeta Elia prima che venga in grande e terribile giorno del Signore. Nessuna volta ha fatto riferimento a Matteo 10:17, nessuna volta a Marco 9:12, dove il Signore è andato nel Vecchio Testamento e aveva promesso il ministero, l'aveva confermato. Io vi dico sì, veramente Elia verrà e riporterà tutto nel giusto posto. Non poteva, perché lui non poteva dare testimonianza di se stesso, ma Dio si è preoccupato che noi, leggendo la parola, abbiamo scoperto questi passi biblici e per grazia possiamo ordinare tutto in modo giusto. E lui era il profeta mandato da Dio, e particolarmente per quelli che galoppano in questo, chi è una dottrina lo fa come cavallo di battaglia, è un uomo che non ha chiarezza nel cuore e nella testa, chiarezza nel cuore e nella testa. L'annunzio deve essere equilibrato, non deve essere sempre un tema su cui uno sempre galoppa in questo, ma nell'equilibrio. Il bello è che noi il Vecchio e il Nuovo Testamento l'abbiamo, e che noi abbiamo il rispetto davanti a Dio e la sua parola. Ma qui, quando in Apocalisse 10:3 leggiamo: poi gridò a gran voce come un leone ruggente, e quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire le loro voci. Quando il Signore, come angelo del patto, mette il piede sulla terra e sul mare, lui è il proprietario originale, e quando lui incomincia il suo regno, metterà i suoi piedi sul mare e sulla terra, perché a lui appartiene tutto quello che lui stesso ha creato. E quello sarà il momento dove questi sette tuoni di Apocalisse 10 faranno udire la loro voce. E questo è in collegamento col popolo di Israele. Vi leggo dal profeta Amo, profeta Amo 1:2. Egli disse: il Signore rugge da Sion, egli farà sentire la sua voce da Gerusalemme. I pascoli dei pastori saranno desolati e la vetta del Carmelo inaridita quando lui rugge da Sion, non da qualche posto, non da New York o da un'altra città o nazione, ma da Sion, rugge da Sion, come rugge un leone. E lo stesso è scritto in Gioele 4. Gioele 4, e qui c'è è scritto di Armageddon, nel versetto 12, e andranno per lottare contro Israele, e poi nel versetto 13, date mano alla falce perché la messe è matura, venite, pigiate, poiché il torchio è pieno, i tini traboccano, poiché è grande la loro malvagità. E poi leggiamo, c'è una folla, una moltitudine nella valle del giudizio, perché il giorno del Signore è vicino. Ieri abbiamo parlato, l'abbiamo menzionato, perché vicino il giorno del Signore, nella valle della decisione. Dio ha un giorno della decisione e lo porterà a compimento. E che cosa succede? Il sole e la luna si oscurano, è quello che succede. Non è il sesto suggello. Il sole e la luna si oscurano e le stelle perdono il loro splendore. Il Signore rugge da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme. Fratelli e sorelle, chi è da Dio, le parole di Dio le ascolterà. E tutti quelli che le ascoltano e danno ragione a Dio capiranno e ordineranno tutto in modo giusto. Se abbiamo letto in Amo o in Gioele, dovunque noi vogliamo, possiamo leggere, ancora magari un passo dove si parla del leone che fa udire la sua voce. In Osea 11:10, riguardo al popolo di Israele, essi seguiranno il Signore che ruggirà come un leone, poiché egli ruggirà e i figli occorreranno in fretta dall'Occidente. Lasciamo questo tema. Non possiamo aiutare nessun fratello, e lo dico anche con grande dolore. Nessun fratello che ha lasciato la verità, che è andato per le proprie vie, nessuno di loro è ritornato mai indietro. Dio non si lascia schernire. Noi dobbiamo avere il rispetto davanti alla parola di Dio. E quello che riguarda il ministero del fratello Branham, io mi permetto di dire che non c'è nessun fratello che dall'inizio era così collegato, che dal primo giorno, dalla prima riunione, che ha riconosciuto che questo era un uomo mandato da Dio. E adesso lo scriviamo come scriviamo, come tutto ha preso il suo avvio, come Dio si è occupato, che già nel 59 nella casa del padre e della madre del fratello Borg le prime prediche del fratello Branham si sono potute tradurre, e così l'opera di Dio ha preso il suo inizio. prima o poi avremo la presentazione in internet e mostreremo come Dio dall'inizio ha ordinato tutto. In me sanno tutti dove sono. Io non parlo quello che dicono gli altri, ma dalla parola di Dio mostro quello che per mezzo del ministero che Dio ci ha dato è successo. Abbiamo bisogno solo della parola chiave. La parola chiave è in Apocalisse 10. La parola chiave è il mistero di Dio. In tutti gli altri misteri e similitudini è sempre, si parla sempre del plurale, e dalla prima all'ultima volta è sempre ripetuto che Dio, per mezzo del suo ministero, tutti i misteri che erano nascosti, scritti nella Bibbia, ma non rivelati da Genesi fino a Apocalisse 22, sono stati rivelati. E se uno è chiaro nella testa e nel cuore, è veritiero, allora gli deve venire in mente che il fratello Branham ha sempre usato il plurale quando si riferiva al suo ministero. Ma se si parla di Apocalisse 10:7, allora vi chiedo, lasciate questa parola nel singolare così come è scritto, e non solo mistero, ma il mistero di Dio. E il fratello Branham ha tenuto una lunga predica, Cristo, il mistero di Dio rivelato, Dio rivelato in Cristo, giustificato nello Spirito, annunziato in mezzo ai popoli, ricevuto in fede. Rispettate per favore la parola di Dio. L'ora è arrivata, la sposa viene vestita, la sposa viene decorata, la sposa viene portata in armonia con la parola, e questo è l'ultimo periodo in cui adesso siamo arrivate. E io vi chiedo a voi tutti, non mi chiedete di fare un compromesso, questo è impossibile, questo non l'ha fatto il Signore, non l'hanno fatto gli apostoli, non posso farlo nemmeno io. La parola di Dio rimane in eterno, e in me, in noi che siamo qui annunziamo la parola, deve trovare compimento. La parola rimane in eternità, e noi questa parola ve l'abbiamo annunciato come Evangelio. Il cielo e la terra passeranno, tutte le imprecazioni, tutto passerà. Ricevete questo, fino alla mietitura devono crescere tutte e due insieme. E poi il Signore voleva mandare i Suoi angeli per togliere tutti gli ostacoli dal Suo regno, che in quel momento dove il rapimento succederà, nessun zizzania sia più lì, ma che ci sia un campo di grano maturato che viene mietuto, e questo potete me lo credere, non l'ho inventato, ma questo il Signore me l'ha veramente mostrato. Sono salito in questa nuova mietitrice, ho guardato, le nuvole hanno coperto il cielo, e ho detto, Signore, è troppo tardi, non posso fare la mietitura. In quel momento venne la grande apertura in queste nuvole nere e il sole brillò con potenza e su questo grano giallo d'oro. E quando ho incominciato qui e lì ho finito, e allora divenne, quando avevo finito, diventò tutto nero. Quando venne questo temporale, la messa era stata portata, la mietitura era finita, così come lo sposo era la parola pura in cui tutto quello che era scritto di lui, che faceva riferimento a lui e che ha trovato compimento in lui. Così è oggi con la sposa. Tutto quello che lui ci ha promesso non c'è, è giusto, e non c'è nulla nel mezzo tra giusto e sbagliato, o l'uno o l'altro. E come Paolo ha scritto, se qualcuno si è deviato dalla verità, allora dobbiamo aiutare, ma gli uomini devono lasciarsi aiutare, e tutti quelli che hanno trovato grazia davanti a Dio si lasceranno aiutare, si lasceranno correggere, ascolteranno la parola di Dio con rispetto e ordineranno tutto in modo biblico e si lasceranno ordinare in modo biblico. Che il Dio eterno fedele ci possa dare la grazia di essere puro grano. Lui era il grano originale che era caduto nella terra, morto, e ha portato frutto, secondo Giovanni 12. E noi siamo il grano che è uscito fuori, così come lui, il figliolo di Dio, noi come figlioli e figlioli di Dio, giustificati per mezzo della fede all'opera compiuta alla croce del Golgota, lavati nel sangue dell'agnello e poi nel bagno dell'acqua della parola, affinché tutto quello che non è in armonia con la parola venga portato via dall'acqua, e tutto quello che non appartiene al nuovo uomo, tutto quello che appartiene al vecchio uomo deve essere tagliato via, e noi dobbiamo diventare un nuovo uomo. Questo succede per mezzo della parola e lo Spirito di Dio, il seme divino viene messo in noi e noi nasciamo a una speranza nuova. E poi viene il compimento con lo Spirito Santo, che la Chiesa, come corpo del Signore, compie il compito di Dio. E noi abbiamo detto, tutto il mondo viene incluso in questo, e noi diciamo che tutti gli eletti che appartengono alla sposa dell'agnello non fanno nessun compromesso, ma davanti a Dio rimangono santi e puri, perché senza santificazione nessuno vedrà Dio, e santificazione solo nella parola di Dio. Giovanni 17:17, santificali nella tua verità, la tua parola è la verità. Sia ringraziato il nostro Dio che noi viviamo in un tempo in cui tutto quello che i profeti, gli apostoli, tutto quello che era scritto nel Vecchio e nel Nuovo Testamento senza nessuna contraddizione. Il grande piano di Dio lo possiamo vedere ordinato. È per me che tutta la vita ho vissuto per una cosa. Per me non è soltanto il desiderio, ma il comandamento di Dio di dare l'ultima chiamata, e tutti quelli che adesso ascoltano l'ultima chiamata, dice il Signore, i vostri occhi sono beati perché vedono, le vostre orecchie sono beate perché ascoltano. E questo ci porta all'ultima promessa in Apocalisse 3. Chi ha orecchie per ascoltare, ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese. E chi vince, sederà sul mio trono con me, così come io ho vinto e mi sono seduto nel trono di mio Padre. La più grande chiamata, la più grande elezione che Dio aveva, per grazia ce l'ha dato a noi. E come abbiamo detto prima, lui era re, sacerdote, profeta, ha dato la sua vita per noi affinché noi possiamo essere re e sacerdoti. E la santa parola profetica nell'insegnamento l'abbiamo potuto ordinare in modo biblico, e fino adesso non siamo usciti mai dalla testimonianza della Scrittura, e non lo faremo nemmeno, perché tutti quelli che lo fanno e aggiungono qualcosa dovrebbero leggere Apocalisse 22, gli ultimi versetti, ancora una volta, per sapere quello che succede con quelli che quelli che aggiungono qualcosa alle profezie di questo libro. Non saranno dentro, ma saranno fuori. Quindi rimaniamo nella parola e nella volontà di Dio. Il ritorno del Signore è vicino. Quello che abbiamo menzionato ieri, non l'abbiamo approfondito. Il tempo della fine è arrivato. La sua venuta è vicina. L'ultima chiamata viene. Dio il Signore ci dia in questo luogo oggi una vera consacrazione, che i nostri cuori si sentano toccati, che noi l'abbiamo potuto ricevere, che non abbiamo opposizione, ma come Maria possiamo mettere queste parole nel nostro cuore e muoverle nel cuore, ricevere la rivelazione. Dio è un Dio fedele e lo Spirito Santo conduce in tutta la verità. Se voi sentireste quello che io sento come mi sento che abbiamo trovato grazia davanti a Dio oggi, che possiamo vivere in questo tempo, che abbiamo potuto riconoscere il giorno della sua visita, e che possiamo essere partecipi di quello che Dio fa attualmente nella terra. E a questo appartiene anche il mettere in ordine tutto quello che Paolo, Pietro e il fratello Branham hanno detto. E questa grazia Dio ce l'ha data, e di questo siamo riconoscenti di cuore. Dio ha un piano con la Chiesa, Dio ha un piano con Israele. Lui porterà tutto a compimento, così come è scritto qui. a Lui, l'Iddio onnipotente, l'Iddio di Abramo, Isacco e Giacobbe, il nostro Dio, a Lui sia la gloria, nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Alziamoci. Quando il coro canterà, potete cantare tutti con noi. Magari viene un fratello e ci traduce il testo. Cantate questo meraviglioso. C'ho solo una domanda, non prendetela troppo sul serio, ma mi è venuta se dobbiamo fare un viaggio in Israele. Questa volta ho detto che devono venire i giovani. Io non so se avremo ancora un anno, ma ci hanno scritto se vogliamo fare un viaggio. Si può fare solo se ci saranno delle persone che vengono. Ok.
Oh.
Amen. Amen.
Mentre noi inchiniamo i capi e rimaniamo in preghiera e con pieni cuori riconoscenti, diamo la gloria al Signore che Lui ci parla così direttamente. E mentre Lui ci parla, ci apre la scrittura, la mente per la scrittura. È successo questo nel nostro mezzo oggi. Questo amen non era abbastanza amen. Forte. Amen. E di nuovo amen. Gesù, il nostro Signore, è Dio rivelato in Cristo, Dio rivelato in carne, giustificato nella carne, è stato preso in cielo con giubilo. Lui ritornerà come il vincitore del Golgota.
Coloro che non hanno amato più la loro vita, ma che amano il Signore che ci ha amato, che l'hanno amato anche loro di tutto il cuore e che hanno potuto trasmettere questo amore gli uni con gli altri. L'amore non vuole convincere, ma l'amore ci unisce. E il Signore ci ha detto: se vi amate gli uni gli altri, così il mondo riconoscerà che siete veramente i miei discepoli. Che non lo dite soltanto con la bocca, ma che l'ho pensato davvero. E Paolo in 1 Corinzi 13 ha detto: se conosco tutti i misteri, che avrei tutta la fede, ma che non avrei l'amore, allora sono un simbolo che risuona, qualcosa di vuoto, solo un suono, ma il vaso non è pieno, ma noi vogliamo soltanto vasi, ma riempiti, Maestro, dalla Tua potenza. Non so cosa ne è di voi, ma nell'ultimo tempo potrei prendere tutti i fratelli, prendere nelle mie braccia tutte le sorelle, perché l'amore di Dio unisce così fortemente, così di cuore. Avete risentito ciò che già è diventato altro e che l'amore si sta manifestando, che non soltanto ne parliamo, ma che la pratichiamo. L'amore non conta il male a qualcuno, male che qualcuno ci potrebbe aver fatto, ma l'amore crede tutto e prende tutto quello che Dio ci ha dato, lo accetta. Che l'amore perfetto di Dio, che è stato manifestato alla croce del Golgota, nella salvezza pienamente adempiuta, che è stata manifestata, che questo amore possa essere in ogni riscattato, in me, in te, e che possa essere veramente rivelata, manifestata, non più una discussione, nemmeno una discussione a proposito di un passo biblico, ma l'entrata, l'entrare nella verità, in ogni verità. E grazie a questa pienezza, allora non un fratello insegnerà un altro fratello, ma tutti saranno insegnati da Dio. Ringraziamo Dio per il suo insegnamento. Ringraziamo per la parola profetica, per il ministero profetico, e siamo riconoscenti per l'insegnamento, perché siamo stati trasportati, portati fino all'intero intendimento del piano del nostro Dio in questo nostro tempo. Non dimenticate, per favore, non è soltanto una chiamata fuori e una, di mettersi a parte, ma ancora è tempo di preparazione, perché sta scritto: la sua sposa si è preparata e gli è stato dato di rivestire vesti bianche. Questa è la giustizia dei santi che ci è stata data per mezzo del Golgotha da parte di Dio, come se non avessimo peccato mai, come se non fossimo mai stati separati da Dio. Siamo stati riportati come figli e figlie di Dio e aspettiamo la trasformazione dei nostri corpi al ritorno del Signore Gesù Cristo. Prima di pregare ancora, vorrei chiedere che chiudiamo gli occhi, che non guardiamo intorno, e voglio chiedere se c'è qualcuno in mezzo a noi che ha un bisogno particolare, qualsiasi motivo, ma che vogliamo portare adesso al Signore. Alzate la mano. Dovunque. Potete credere che il Signore Lui stesso è venuto. Giobbe ha pregato: dove c'è qualcuno, che un intercessore che può parlare per me? Il nostro Signore è il nostro intercessore. È l'avvocato di questo nuovo patto. Questo è importante, fratelli e sorelle. E sono state promesse che sono state date e sono state adempiute, si sono realizzate al momento in cui Gesù Cristo, il nostro Signore, è morto alla croce del Golgotha. Isaia 53 si è adempiuto, ha portato le nostre malattie, ha preso su di sé tutti i nostri falli, li ha portati al Golgotha, e il sangue del nuovo patto parla per noi. Noi siamo il popolo del nuovo patto. Accettatelo oggi. E se c'è qualcuno ancora che non è ancora riuscito a penetrare, che non è riuscito a capire, che rimane dopo la riunione, che si avanza qui davanti, non tutti, ma soltanto coloro che non hanno potuto ancora arrivare alla certezza. Siamo qui per servirvi e per servire il Signore, e questo giorno deve essere un giorno particolare, un giorno che vada scritto nella storia della salvezza. Siate riconoscenti per la parola, per la chiarezza che ci è stata data. Preghiamo. Signore amato, non deve avvenire ancora, ma è adempiuto, è avvenuto, è adempiuto e sarà manifestato in tutti, anche nei giovani fratelli della Slovacchia. Il mio Signore, mio Dio, questo è il giorno che tu hai fatto, il giorno della benedizione, della liberazione, il giorno in cui ci hai dato la tua parola e ci hai rivelato la tua volontà, il giorno in cui la tua potenza è stata manifestata per salvezza, mezzo la liberazione e guarigione. Signore amato, nel tuo santo nome e glorioso di Gesù, posso dire a tutti: accettate il perché avete pregato. Dio mantiene la sua parola e l'adempie, adempie le sue promesse, e tutto si realizza. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. A Lui sia la gloria. E tutti i malati, tutti coloro che sono nelle difficoltà, in particolare nostra sorella che è stata operata, sì, tutti che passano per delle difficoltà, delle prove e che ancora sono dentro, ti preghiamo di manifestare, di confermare la tua parola con segni e miracoli che li seguono. Vogliamo sperimentare di nuovo gli atti degli apostoli. Agisci tu in modo potente per mezzo del tuo Santo Spirito, a causa del sangue dell'agnello e per mezzo della parola di Dio. Ti ringrazio per la vittoria che tu ci hai donato e manifestata in mezzo a noi e per tutti coloro che hanno ascoltato, che hanno visto con noi. Che la tua benedizione sia in tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutti i paesi, in tutte le lingue, e che venga anche rivelato e che la tua Chiesa possa credere come la Scrittura dice. Signore amato, ti ringrazio per la tua santa parola che dimora in eterno. E che noi possiamo predicare come l'Evangelo eterno. Benedici tutti coloro qui che sono da diversi paesi, dall'Inghilterra, la Olanda, Belgio, Francia, Romania, Italia e da tutte le parti. Signore amato, in Portogallo, benedici più di quanto ci possiamo chiedere e benedici in tutto il mondo. Lo dico nel tuo nome, Signore amato, che oggi abbiamo capito di ciò che si tratta e che oggi abbiamo capito, quando vedete tutte queste cose che avvengono, allora sapete che il tempo è vicino, che è proprio alla porta. Anche quello che succede con Israele, tutto quello che succede, senza andare nei dettagli, Signore, l'abbiamo capito. E possiamo postarlo biblicamente al posto giusto, sapendo che il rapimento è così vicino, e la tua sposa viene rivestita, la tua sposa viene preparata per incontrare te, lo sposo celeste. Io rivendico davanti alla tua faccia per tutti coloro che appartengono alla sposa di Cristo, che tu ti riveli a ognuno di loro. È tua, è la tua Chiesa riscattata col tuo sangue per l'eternità. Santifica, benedici e preparaci tutti a questo per questo giorno glorioso del tuo ritorno. Ti preghiamo per ogni coppia, per ogni famiglia e per tutti i giovani, che ancora devono prendere delle decisioni. Ti preghiamo per giovani e anziani, per tutti. Fai grazia, oh Signore, fai grazia. E che si possa adempiere la parola che dice che tu e la tua casa sarete benedetti. E tu e la tua Chiesa ti sia consacrato per il tempo e l'eternità. Nel nome santo di Gesù. Alleluia.
Amen.
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 Amen. Diamo saluti a tutti, fratelli e sorelle, in tutti i paesi e per tutti coloro che hanno ascoltato con noi. Che il Signore benedica in tutti i paesi. E se Dio vuole e che potrò fare il viaggio e andrò in Cina a fine di questa prossima settimana e dopo fino in Mongolia. Era sul mio cuore di essere una volta lì, anche se già possono ascoltare in diretta, era rimasto sul mio cuore di andare una volta personalmente lì per portargli la parola e per dire alla gente le cose e di quale si tratta nel nostro tempo. Pensate a me e a tutti i fratelli che portano la parola. Poc'anzi non ho detto ancora, ricordando quello che è successo in aprile, non c'era soltanto Bruxelles e Parigi, ma c'è stato ancora Belgrado, cioè Croazia e Serbia. Il Signore ha benedetto dovunque. La parola del Signore è andata fino oltre le frontiere intorno, in tutte quelle lingue dove si parla serbo-croate. Arriva anche questo messaggio. Chi non arriva a ascoltare in diretta, allora riceve i DVD e ricevono gli opuscoli. Che il Signore benedica tutti i fratelli che sono occupati nelle traduzioni, che sia qui per le lettere circolari o qualsiasi, che il Signore benedica in ogni lingua. E adesso mandiamo saluti particolari a Cuba, a tutti i nostri nuovi amici che il Signore ha chiamato anche. E mandiamo saluti a tutti nel nome santo di Gesù. Amen. Devo chiedere se qualcuno si vuole far battezzare. Abbiamo qualcuno che vogliono forse aspettare fino alla prossima volta? Chi si vuole far battezzare? 3, 4. Che cosa ci impedisce ancora di battezzare? L'acqua è qui, si può fare il battesimo subito dopo la fine di questa riunione. Andremo tutti ai battesimi. Cantiamo insieme Degno sei tu. Amen. La grazia del Signore sia con voi fino alla prossima volta.